La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Buonasera popolo dorico, ben ritrovato con Punto Biancorosso, la striscia quotidiana che si dedica a delle vicende dell'Ancona 1905 su Radio Tua. Questa sera in studio Luca Provinciali, Silvia Trillini.
Ciao, Silvia.
E Stefano Fera a curare la regia. Ciao Luca.
Ciao, eccoci qua. Si ricomincia un'altra settimana, dai.
Si ricomincia un'altra settimana che poteva essere più entusiasmante rispetto a come invece la dobbiamo andare a commentare. Ma ci arriveremo subito a parlare della partita. Tra l'altro fa un po' strano che io e te ci ritroviamo qua. Poi spiegheremo anche perché sì, tutto sommato comunque ci siamo capiti.
Sì.
Diamo però i nostri punti di contatto. La linea SMS per interagire con noi 334 35 20 488. La mail invece diretta @ radiotua.it. Vi ricordo che potete seguirci anche online al sito www.radiotua.it o .com, dove appunto è attivo il nostro streaming audio. Credo che ci sia solo quello. Riusciamo anche oggi ad avere la visualizzazione chiara degli SMS, per cui inviateceli senza problemi, come avete sempre fatto, che tanto c'è Luca qua che
l'ha detto,
ha imparato alla grande tutto e per tutto nello studio numero 2. Dicevamo, Luca, ci fa un po' strano commentare questa gara di Reggio, che non è andata benissimo, meglio, non è andata come ci speravamo, perché tutto sommato l'Ancona aveva anche condotto bene, no? La gara fino al gol di Tavares, aveva tenuto botta alla Reggiana, che è una buona squadra, ma tutto sommato non mi è nemmeno sembrata chissà poi che squadrone, no? Però qualcosa effettivamente in casa biancorossa non ha funzionato, e fa strano perché effettivamente noi non l'abbiamo vista dal vivo questa partita.
Non eravamo a Reggio, abbiamo cercato di seguirla tramite il famigerato streaming, che comunque permette una visualizzazione buona, e quindi ben venga questo mezzo, ovviamente sempre con la radiocronaca di Paolo sotto.
Sì, con la radiocronaca di Paolo, il commento di Claudio che
esatto.
Salutiamo, si è preso una settimana di ferie, beato lui,
c'ho
ma
abbandonato.
Gliela lasciamo volentieri, beato lui, insomma,
no.
Insomma, così e così, dai. Avrebbe preferito stare con noi qua in studio, però lo ritroveremo con piacere insieme a noi. Dicevamo, qualcosa Luca non ha funzionato. Che idea, ecco, ti sei fatto soprattutto in merito ad un secondo tempo dove poi è successo tutto, diciamo, e anche il blackout dei dorici?
È successo un po' di tutto. Secondo me bisogna sempre a mente fredda cercare di analizzare le partite, no? L'impressione del sottoscritto era che la gara fosse una classica partita da 0-0. Ci siamo comportati bene, l'Ancona ha tenuto il campo, secondo me non ha subito un assedio da parte della Reggiana. È arrivato il bel gol di Tavares, che insomma non è stato un gol impossibile da fare, poi ne parleremo con lui, ma è stato bravissimo a trovare il tempo giusto, e la gara è in discesa. Poi che è successo? È successo che un altro episodio sfortunatissimo, come con il Savona, ha riaperto, non era chiusa la partita, ma l'ha riportata in parità. Un episodio che ha dell'incredibile davvero, e da quel momento in poi di nuovo tutto aperto. La Reggiana ha trovato un altro bel gol, perché comunque ci può stare che trovi un bel gol su una disattenzione difensiva, ma era un'azione in cui più il merito secondo me dei padroni di casa. E poi c'è stato anche il successivo episodio del rigore parato. Da lì in poi mi aspettavo qualcosa in più. La squadra ha messo grinta, dinamismo, ma forse poca lucidità. Sta di fatto che ancora un episodio ci condanna.
Poca lucidità, ma soprattutto, insomma, si è lasciato un po' fare troppo all'avversario, e abbiamo aspettato, insomma, che il gioco lo proponessero loro. Siamo stati un po' troppo a guardare, secondo me. Forse è questo il blackout effettivo che non ha poi permesso ai dorici di riappropriarsi della gara, e mettiamoci, insomma, assumiamoci anche quei due erroracci, e la frittata è bella che è fatta in un campo dove chiaramente i padroni di casa, dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Folli, ci tenevano a fare bene. Quindi mai sottovalutare l'avversario. Penso che questa categoria e queste prime due gare debba soprattutto insegnare questo all'Ancona e ai giovani che ha in rosa l'Ancona.
Certo, l'impressione è che, non so se sei d'accordo Silvia, qualcosina manchi, ma io ragiono in maniera molto, molto chiara e semplice. Aspettiamo che torni o che arrivi l'asse portante, perché una volta inserito Lauro come centrale difensivo, collettivo che se sta bene fisicamente ha esperienza da vendere, in mezzo il nuovo ragazzo San Pietro che ha 21 anni ma l'anno scorso ha giocato sempre, e davanti Paponi, ecco, con questo asse portante potrebbe cambiare qualcosa. Quindi mancano tre giocatori per ruolo molto molto importanti. Sta di fatto che ci sarà da soffrire, questo lo sapevamo.
Hai fatto una giusta osservazione, e anche sulla base di quello che hai detto voglio andare un attimino a capire i perché e per come, o sui social network o comunque sui profili di tanta gente, di tanti tifosi anconetani, ho letto di un pessimismo cosmico che già all'8 di settembre dilaga come, insomma, non mai, no? Cosa che sinceramente lo dico anche a tutti coloro che mi stanno ascoltando, non mi aspettavo, perché comunque veniamo, è vero, da un campionato, quello della scorsa stagione, entusiasmante, dove abbiamo quasi sempre, anzi sempre, condotto noi il campionato senza mai avere grossi problemi, ma soprattutto grosse rivali. Abbiamo però voltato pagina, l'abbiamo fatto anche per bene, perché di fatto con questa riforma della Serie C c'è stato un doppio salto che sulle spalle pesa. A livello di organizzazione, di formazione della squadra, di assetto societario e quant'altro. Sappiamo che quest'estate, insomma, a livello societario si è fatto non poco, no? Per farsi trovare attrezzati e puntuali all'appuntamento Serie C. Però è anche vero che l'Ancona ci si presenta non per fare un campionato simile a quello dell'anno scorso. Insomma, gli obiettivi sono diversi, ma non per questo il contesto deve criticare così tanto la squadra.
Assolutamente no, è troppo presto. Soprattutto bisogna mettersi in testa che appunto l'unico obiettivo che abbiamo è arrivare quindicesimi, mettere 5 squadre dietro. Si soffrirà, perché è inevitabile soffrire quest'anno, e quindi non ha senso sparare a zero sulla squadra. Anch'io ho letto critiche troppo severe, soprattutto alla seconda del campionato. Mi immagino se avessimo perso 4-0, o se tra qualche mese, speriamo di no, dovessimo essere penultimi, ritiriamo la squadra. Insomma,
no, critiche soprattutto nei confronti magari, ecco, del mercato, di come esso è stato costruito, di come è stata costruita la squadra, no? E di che tipo di mercato è stato fatto. È stato fatto un mercato
con certe risorse economiche, no?
Con un budget, esatto, contenuto, ma che comunque ha dato spazio anche a qualche acquisto importante. Vedi Paponi, che però purtroppo non lo possiamo vedere perché deve ancora scontare il terzo turno di squalifica. Non ci sarà nella prossima partita, quella di domenica contro il Pontedera, si giocherà alle 12:30, abbiate pietà di noi, però così è, se vi pare. Lo vedremo invece nell'infrasettimanale di mercoledì contro il Teramo, a Teramo, perché finalmente avrà terminato il turno di squalifica. Per cui, ecco, un mercato che è andato a pescare anche giovani di prospettiva, giovani importanti che hanno chiaramente che devono avere il tempo necessario, no?
E poi si punta molto sulla crescita di giovani che avevamo, no? Didio Barillaro, è giusto scommettere su di loro perché hanno dato dimostrazioni di grandi qualità, quindi si spera che crescano anche loro.
E su pedine importanti, una per reparto, che tendenzialmente dovrebbero fare la differenza in questa categoria. Una è Lauro per la difesa, l'altra è Camilucci per il centrocampo, e l'altra l'abbiamo nominata appena poco fa, Paponi per l'attacco. Di tre ne abbiamo soltanto una in attivo, perché le altre due sono assenti.
Influisce,
io direi di aspettare prima di dare un giudizio globale sulla squadra, ma direi di aspettare soprattutto a catapultarci in negativo nei confronti di questa
squadra. Mi sembra che abbiamo
squadra.
Subito un assedio, quindi è importante sempre analizzare a mente fredda. Sta di fatto che, insomma, la delusione per il risultato rimane.
Questo è il nostro pensiero. Vi invitiamo ad inviarci i vostri di pensieri al 334 35 20 488, diretta a @radiotua.it, aperta anche la nostra pagina Facebook. Adesso è arrivato il momento del primo spaccato pubblicitario. State con noi.
Dal 1980, Gioielleria GB Shop in corso Amendola 22 ad Ancona. Orologi d'epoca, riparazioni e restauro orologi di grandi marche. GB Shop, corso Amendola 22 Ancona. Telefono 071 20 23 14. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La Tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardia Moroni. Zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 18.42, ben ritrovati dal primo spaccato pubblicitario. Siete sempre in compagnia di Punto Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua. Questa sera in studio Luca Provinciali, Stefano Fera alla parte registica e Silvia Trillini. 334 35 20 488 la nostra linea SMS, diretta a chiocciolaradiotua.it la nostra mail. Prima di andare a riascoltare, quindi a capire le dinamiche del match che l'Ancona ha giocato ieri in quella di Reggio Emilia, andiamo a leggere questi due messaggi che sono arrivati. Luca.
Sì, c'è un ascoltatore che ci scrive: a mio avviso non avete messo in evidenza l'errore di Lori sul primo gol, come si fa a respingere in quel modo, ovvero di ginocchio, un tiro non irresistibile? È vero, non ha respinto nel miglior dei modi Lori, la palla è nata direttamente nei piedi dell'attaccante.
L'ha anche ammesso per certi versi.
Sì, dopo l'errore della prima giornata cerchiamo di andare morbidi con il ragazzo. È un mezzo errore secondo me, anche i difensori forse potevano essere più pronti sulla ribattuta perché l'ho visti molto indietro. Però sì,
diciamo che qualcuno ha chiamato il fuorigioco e qualcun altro non si era accorto.
Comunque sì, è un mezzo errore, quello sicuramente ha agevolato il gol. Altro messaggio che dice: l'attuale difesa è da film horror, e qui non sono d'accordo del tutto, nel senso che, ripeto, manca Lauro, Dierna ha giocato due partite, non mi sembrava male nella prima, quindi aspetterei. E poi si parla sempre di atteggiamento difensivo, no?
Allora, tenendo in considerazione che comunque l'elemento portante della difesa, che deve essere, così come ci hanno detto Maurizio Lauro, ex Ternana, tanta esperienza
Cisena,
anche
sì.
sulle spalle per quanto riguarda la categoria e non solo, diciamo che la difesa potrebbe essere in questo momento il reparto che ha forse una lacuna,
sì,
in più,
più esposto diciamo
alla critica, certo, ma anche al fatto che manca qualcosa. Da film horror mi sembra chiaramente
pesante,
esagerato. Tra l'altro volevo aggiungere, prima appunto di andare avanti, che ho parlato con Maurizio Lauro, insomma confida nel fatto di riprendersi entro la fine di settembre, quindi andando in linea con quello che ci è stato detto dalla società, e quindi si sta riprendendo. È uscito la settimana scorsa dall'ospedale a Cortina perché quest'estate ha avuto anche delle complicazioni per quanto riguarda l'infortunio che aveva subito allo scafoide tarsiale, per cui anche queste complicazioni hanno rallentato il suo recupero e il suo ritorno sul campo, ecco, diciamo così. Però ecco, confida insomma di rientrare entro la fine di settembre, e sarà comunque una mancanza per noi, per l'Ancona.
Ovvio. Gio55 ci scrive: forse è sottovalutata l'importanza di Caccioli come guida della difesa. No, non si è sottovalutata.
Allora, intanto dico anche una cosa: fosse stato trattenuto in bianco-rosso Caccioli, noi non l'avremmo avuto a Reggio Emilia, perché Caccioli aveva preso 4 turni di squalifica, e noi,
certo,
comunque nelle prime 4 turni di squalifica in pool scudetto, mi sembra Pistoia,
sì, sì,
l'ultima gara
a Luca.
E quindi non ce l'avremmo avuto comunque, sì, Caccioli dietro. Questo è per precisare.
Questo è giusto, non mi sono dimenticato di sottolinearlo. Il rigore ci stava o no? Ci scrive un ascoltatore: c'era probabilmente, anzi sicuramente a mio avviso c'era un rigore clamoroso per noi, insomma.
C'era, è stato ingenuo e precipitoso Barilaro, poi però Lori, insomma, l'ha anche parato questo rigore.
Sì, no, io intendevo il rigore non dato a noi, Silvia. C'era stato un episodio nel primo tempo, probabilmente ci poteva stare un calcio di rigore abbastanza netto, un insieme di concause, diciamo.
Perfetto, andiamola a risentire allora questa partita, questo riassunto dei 90 minuti raccontati dal nostro collega Paolo Papili attraverso il film della partita.
Quello che riguarda l'Ancona, tutto confermato, spicca l'assenza di Diceglie, non è neanche in panchina. Lori in porta, Barilaro, Dierna, Malus e Di Dio in difesa, Paoli, Camilluce, Parodi a centrocampo. per quello che riguarda l'attacco Tavares riferimento centrale con Tulli e Bondi ai lati. Apre il secondo portiere per la panchina, Cangiar, Curi, Moretti, Morbidelli, Pizzi e Cognini. Siamo al settimo minuto, 30° secondo, 0-0, stiamo parlando dal Mapei Stadium, c'è un calcio di punizione per la Reggiana che attacca sul fronte sinistro rispetto alla nostra visuale, la barriera dell'Ancona è sistemata a due all'interno dell'area, siamo vicini al lato corto dell'area di rigore, due giocatori reggiani sul punto di battuta, uno è Tremolada, poco più lontano c'è Mignanelli, che calcia direttamente sul primo palo e coglie il montante sinistro, il montante di destra, chiedo scusa, la base esterna del montante scossa dal fendente di Mignanelli, una conclusione non irresistibile, gentili ascoltatori, ma che poteva far male all'Ancona, minuto numero 8, palo di Mignanelli su calcio di punizione. I due giocatori dell'Ancona posti in barriera hanno cercato di disturbare la traiettoria che comunque è arrivata in porta in maniera pericolosa con Alori che era sembrato un po' fermo. Fallo laterale, è stato già battuto dall'Ancona dallo stesso Didio, circolazione di palla perfetta con Adierna che è andato a scambiare il pallone con Camillucci, avanza il numero 8, cerca con la sua esperienza un varco e prova a servire in profondità Parodi per Tulli, ha fatto tutto molto bene l'Ancona, la palla è respinta fuori aria dove Bondi va al tiro, il tiro non inquadra lo specchio della porta il brasiliano, prima azione da gol per l'Ancona su ripartenza, è stato molto bravo Parodi che forse dopo aver controllato il pallone in maniera egregia non è riuscito con un'ottima scelta di tempo ad andare a scambiare il pallone con Tulli che in qualche maniera da guastatore in mezzo ai due difensori centrali della Reggiana De Jose Spanò è riuscito ad arrivare sul pallone ma non è riuscito a infondere quella potenza necessaria per andare alla conclusione, avrebbe inquadrato credo lo specchio della porta visto che eravamo all'altezza di schietto di rigore, a quel punto la palla respinta di centrale Reggiana si era ritrovata Bondi che ha preso la mira, è andato a calciare ma non ha inquadrato lo specchio della porta, se non altro ci siamo affacciati. Camillucci riceve ancora, amministra il pallone, serve Bondi sulla sinistra che è stato anticipato da Andreoni, palla che termina in fallo laterale da Bondi per Tulli, prova ad inserirsi in area di rigore per Tavares, Tavares incespica sulla sfera all'altezza dell'area piccola e la Reggiana può spazzare via. Abbiamo perso una grande chance con Tavares, non abbiamo capito bene il movimento del portoghese che aveva ricevuto un ottimo traversone basso da Tulli, adesso siamo dall'altra parte con la Reggiana che ha conquistato il pallone al limite dell'area, Paoli riesce a distruggere l'offensiva della Reggiana e dare il via alla ripartenza dall'Ancona che si manifesta con Bondi, sale anche la lavagna luminosa, un minuto di recupero, questo per dirvi anche dell'intensità che c'è stata in mezzo al campo pur non essendoci tantissime occasioni da rete, però Reggiana ancora non si sono risparmiate, l'Ancona ha avuto la possibilità di aprire l'incontro ma ce n'ha avute anche diverse la Reggiana, il risultato sostanzialmente giusto in questa prima frazione con la Reggiana che ci crede un po' di più dell'Ancona.
Finisce questo momento il primo tempo, 0-0, direi tutto sommato giusto, un po' meglio la Reggiana dell'Ancona, l'Ancona che è andata a sprazzi.
L'Ancona risponde con Loro in porta, Barilaro, Dierna, Mallus e Didio in difesa, Camillucci playmaker ai lati Moretti e Parodi, Tavares attaccante di riferimento a livello centrale con il giocatore Bondi a destra e Tulli a sinistra. In panchina Aprea, Cangiar, Curi, Morbidelli, Pizzi e Cognini. Quindi prima sostituzione comandata da Giovanni Cornacchini, non ce l'ha fatta Paoli che comunque segue in panchina la partita con vistoso tampone al ginocchio per l'Ancona, è entrato Moretti ma adesso dobbiamo difenderci perché attacca la Reggiana, la palla è rilanciata in avanti e scavalca il cerchio di centrocampo, controllata però dall'Ancona che può insediare la difesa della Reggiana con Parodi, pallone in mezzo per Tavares, 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 vantaggio dell'Ancona! Esattamente al secondo minuto l'Ancona sblocca la partita al Mapei Stadium con Tavares, Reggiana 0, Ancona 1, buon break da parte della formazione biancorossa con Parodi che dalla destra è riuscito ad arpionare il pallone, discesa perfetta, pallone al centro, al dischetto del rigore ha ricevuto Tavares che ha controllato con il piede destro e ha spedito il pallone alle spalle del portiere Seula. Si sblocca la partita al terzo minuto, Reggiana 0, Ancona 1, ha segnato Tavares, secondo gol consecutivo del portoghese, bastava crederci un po' di più. Esattamente al 18°, due sostituzioni, una per parte per l'Ancona, Cognini al posto di Tavares e Parola al posto di Tremolada. Poi vi diremo l'esatta disposizione sia dall'Ancona che dalla Reggiana. Intanto torniamo in presa diretta perché la Reggiana attacca, insiste dalla destra, lo fa con il numero 8 Bruccini. Bruccini si accentra, attenzione a Siega, poi c'è Parola al limite dell'area che reclama il pallone. Eccolo servito, si coordina, respinge e gol. Ha segnato la Reggiana, ha segnato Ruopolo. esattamente al minuto numero 19 del corso della ripresa, sulla conclusione di Parola, dal limite dell'area c'è stata la respinta di Lori sulla respinta dell'estremo difensore biancorosso, tapin vincente di Ruopolo, che non segnava credo dal 2005, e ha pareggiato i conti. Reggiana 1, Ancona 1. Attacca Siega, lascia sul posto Odierna. Siega rientra con il destro, va il cross, autorete clamorosa dell'Ancona con Mallus, che sognava un ritorno a Reggio Emilia da protagonista, lo sognava magari con grande sete di riscatto, grande spirito di rivalsa. Qui sul traversone di Siega anticipa l'avversario, sì, ma con l'esterno mette il pallone all'incrocio dei pali. Nel giro di 2 minuti la Reggiana ha ribaltato clamorosamente il punteggio. Prima il pari di Ruopolo su respinta corta di Lori, adesso sul traversone comodo di Siega, o meglio, possiamo descriverlo anche insidioso, dell'esterno sinistro. Mallus commette un errore grossolano, l'ex di turno deposita il pallone sotto l'incrocio dei pali, decretando il vantaggio alla Reggiana. Così è troppo, 2-1 per la squadra di casa, che ha guadagnato pallone e metri, e adesso con grande rabbia, con grande entusiasmo, la Reggiana si mostra superiore in avanti con Sinigaglia davanti il portiere, il tiro! E questa volta è Lori che ci mette una pezza e salva il risultato. Sinigaglia vicino alla terza rete, ancora in difficoltà, tutta sbilanciata in avanti. Adesso siamo davvero in confusione però. Il gioco sull'estremo settore di sinistra, non c'è fuorigioco, Sinigaglia cade a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Reggiana con ammonizione da Aurelio Barilaro, anche in questa circostanza al 31esimo minuto tanti errori hanno portato a questa decisione arbitrale.
No, assurdo, messi dietro in una maniera alquanto discutibile, abbiamo preso un 5 contro 5, difeso male, poi Barilaro entra, non deve mai entrare nella vita, in scivolata si è fatto anticipare, calcio di rigore assolutamente netto e vabbè, abbiamo rovinato una partita praticamente vinta.
31esimo minuto, episodio chiave, Sinigaglia dal dischetto, Lori è pronto, abbastanza concentrato, che osserva il pallone, c'è la rincorsa del numero 18 che è entrato praticamente, ha stato favorito un po' da tutti gli eventi che ha regalato il campo, la rincorsa di Sinigaglia, il tiro, la finta, la parata di Lori, attenzione alla respinta del portiere biancorosso, la palla è uscita, Parola guadagna metri, guadagna campo, serve sul settore di destra il giocatore Andreoni, traversone in mezzo, il pallone per il Siega e alla fine svetta Lori che ha parato un calcio di rigore esattamente al 32esimo minuto, ci tiene in vita il portierino biancorosso che si riscatta così del gol regalato al momentaneo pareggio di Ruopolo. Settore di destra, cede per Camillucci, ecco sbucare Pizzi che entra in aria, Pizzi dalla destra, Pizzi, attenzione, il tiro, Feola la riprende di testa, l'Ancona con Moretti e la palla centrale si spegne direttamente tra le braccia del portiere Feola, ecco la l'azione che poteva riportare in careggiata l'Ancona al 46esimo minuto. Pizzi aveva eluso dalla destra l'intervento dell'avversario, ha lasciato partire un tiro, Feola è stato attento, sulla carambola non abbiamo avuto la stessa fortuna che ha avuto nell'occasione del gol del pari Ruopolo per pareggiare i conti. Questa volta è stato Moretti di testa che non ha saputo infondere la forza necessaria per inquadrare lo specchio della porta. Abbiamo cercato l'ortica, cari ascoltatori, l'azione del gol del 2-2. Si resta sempre quindi con la Reggiana in vantaggio per 2-1 nei confronti dell'Ancona che ci ha provato. Solito duetto molto fisico e tecnico con Barilaro. Barilaro mette il pallone fuori e forse con un po' di anticipo al nostro cronometro, anzi no, puntualissimo il direttore di gara. Dice che può bastare così, l'Ancona esce sconfitta dal Mapei Stadium, un successo che manca dal 90-91, un successo che oggi avevamo soltanto accarezzato, se solo eravamo capaci di gestire il punteggio che si era sbloccato al secondo minuto con Tavares, quando la partita meno magari ce lo faceva pensare. Poi è venuta fuori la Reggiana, per lunghi minuti siamo stati schiacciati nella nostra metà campo, ha prevalso il maggior agonismo della Reggiana, un po' più di intelligenza tattica, se vogliamo la maggiore esperienza, ma certo è che i gol siglati dalla Reggiana prima del pari con Ruopolo e poi del raddoppio, che è un autentico infortunio del difensore Mallus, appunto, li abbiamo messi sul piatto d'argento. Non ci voleva perché avevamo, come abbiamo ricordato, accarezzato per diversi minuti, visto anche lo spessore degli avversari, un successo, un blitz esterno qui al Mapei.
Punto biancorosso.
Le 18:55, eccoci rientrati dopo aver ascoltato il film della partita dalle parole di Paolo Papili. Andiamo invece ora a leggere i risultati della seconda giornata di campionato, del campionato di Lega Pro, girone B: Ascoli-Aquila 2-1, Carrarese-Pistoiese 3-3, Gubbio-Lucchese 0-2, Prato-Tuttocuoio 1-4, Propria Cenza batte Forlì per 3-0, Reggiana-Ancona 2-1, Sant'Arcangelo-Pisa 1-1, Savona-Spal 3-1, Teramo perde in casa con il Grosseto per una rete a 3. Questa sera però ci sarà un posticipo che vede in campo il Pontedera con il San Marino alle ore 20:45. Viva il girone spezzatino, il campionato,
esatto,
spezzatino.
Il posticipo ci stava, lo sapevamo, e il resto che magari è troppo spezzettato.
Allora Luca, un commento così a questi risultati, volendo anche leggere la classifica.
Sì. Leggiamo la classifica: l'Ascoli a punteggio pieno a quota 6 punti, ahimè, Tuttocuoio, Savona, Pisa, Lucchese seguono a 4 punti, Pontedera, Grosseto, Reggiana, Forlì a 3, Carrarese, Sant'Arcangelo 2, San Marino, Pistoiese, Ancona, L'Aquila, Gubbio e Prato a 1 punto, Teramo e Spal 0, Propria Cenza meno 2. Io evidenzierei innanzitutto il fatto che il Propria Cenza, pur partito con una penalizzazione abissale di meno 8, grazie a due vittorie consecutive, in pratica è tornato subito in carreggiata, è a meno 2, e se speravamo che fosse condannata questa squadra, in realtà se la giocherà alla grande per la salvezza. Anche il Tuttocuoio, Silvia, è 4 punti in 2 partite, insomma, si fa sentire.
Sì, una bella sorpresa, ma anche no, nel senso che poi sappiamo che questo girone B è davvero equilibrato, come si è detto, analizzando un po' le formazioni, le rose sulla carta, ed è anche per questo, volendo rispondere al messaggio di Ricky che ci è arrivato, perché si soffrirà? Perché tutto sommato ci sono squadre che soltanto loro lo possono perdere il campionato, come l'Ascoli, perché davvero ha un organico di un'altra categoria, non solo lo dice la classifica, che alla seconda giornata è anche pressapochista guardarla, no? Però no, insomma, l'abbiamo visto giocare, e le qualità, insomma, di
Bianconeri, costruito con ambizioni dichiarate, quindi,
si sanno, infatti. Esatto. Però insomma, per quanto riguarda il resto, tolto anche il Pisa che lo mettiamo al vertice della classifica, sappiamo che ci sono squadre attrezzate più o meno come le nostre, fatte di un mix di giovani giocatori un po' più esperti di categoria, e vedi, ecco perché si soffre.
Esatto, Ricky credo che si rivolgesse a me quando scrive: perché dici che quest'anno dobbiamo per forza soffrire, non vinceremo, ma insomma fatti coraggio.
Amico, però ce lo facciamo, coraggio,
sì,
eh.
Io tendo a volare basso, un po' per esperienza, insomma, quello che conta, ripeto, è mettere 5 squadre dietro, e ci sta di soffrire per il doppio salto, perché ricordiamoci che qualche squadra che stiamo affrontando lo scorso anno era in prima divisione e noi eravamo in Serie D. Adesso ci hanno messo insieme, ma insomma è una cosa un po' anomala, e quindi ci sta di soffrire. Gio 55, tra inizio del campionato e fine settembre, per Lauro ci sono più di 4 giornate. Pazienza, sì.
In riferimento
sì.
a quello che avevamo detto. Su Caccioli, però non si può
rimpiangere
solo. L'importante
è che quando tornerà
solo,
sarà in condizione, certo. Ce n'è qualcun altro? Sì, GG67, non si può sentire squadra debole e da Serie D alla seconda giornata. Mesto Miguè, forza ancora sempre. Sono d'accordo con te perché è troppo presto, e tutto sommato le prestazioni, se le andiamo a analizzare, non sono state così disastrose, quindi più che altro gli errori ci hanno condannato. Forse è meglio così, perché insomma il gol che abbiamo preso per errore di Mallus non è certo per scarsezza tecnica, no? Non voglio pensare che soprattutto uno come Mallus, con la qualità che ha, abbia fatto un errore per scarsezza tecnica. È stato un qualcosa di incredibile, palla sotto il 7, e se lo fa altre 100 volte non succede più, insomma.
Sì, diciamo anche che in 2 partite 2-8 gol così pronti,
sì,
e pronti e via,
è incredibile.
Ha giocato anche a nostro sfavore, anche perché se non fosse stato per quell'episodio, magari ecco, la gara con il Savona avrebbe anche preso una piega diversa.
Quest'anno abbiamo già dato, quindi speriamo che non succeda più.
Allora, 334 35 20 488, diretta @radiotua.it. Noi siamo in procinto di lanciare il secondo spaccato pubblicitario, ma voi state con noi.
Punto Biancorosso.
Ti voglio così, uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion. Il gruppo Schiavoni, nel suo centro direzionale di Ancona in zona Baraccola, propone uffici di varie metrature con il meglio del comfort e dei servizi, aria condizionata, ampi parcheggi in zona esclusiva. Per informazioni ed appuntamenti 071 28 02 081. Ritorna con una nuova gestione il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati. Il Forte dei Pirati vi aspetta con fantastiche pizze, specialità di carne e pesce e stuzzicanti idee culinarie. Inoltre, dalla domenica al giovedì parte la grande abbuffata di pizza o primi piatti, più una bevanda e caffè a soli 10 euro. Il nuovo ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta ad Ancona in via Forte Scrima 13. Info e prenotazioni allo 071 21 41 147. Dal 1985 il camiciaio firma ad Ancona l'abbigliamento uomo. Dal camiciaio, vasto assortimento di camiceria, maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, giubbotti, cinture e cravatte. Festeggia con noi il traguardo dei nostri primi 25 anni. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 19.02, ben ritrovato Popolo Dorico con Punto Biancorosso. Siete sulle frequenze di Radio Tua, 98.500 gli FM per Ancona, 92.2 per Fabriano, 334 35 20 488 la nostra linea SMS, diretta a chiocciolaradiotua.it, la nostra mail, ne è arrivata una lunghissima, sì. Poi promettiamo a chi ce l'ha mandata, non ricordo il nome, che l'andremo a leggere subito dopo aver...
Mauro. Ce l'ha nata Mauro.
Mauro, che salutiamo, dopo aver intervistato il nostro primo ospite, che sarà Diogo Tavares. Adesso cercheremo di fare il collegamento, però intanto volevo leggere questo messaggio, commentarlo con te, anche perché devo farti un'osservazione, una domanda.
Sì, l'ascoltatore ci scrive: bisogna fare i punti, la politica dei giovani è giusta, ma forse sono troppi per questa Ancona, formazione da rivedere.
Volevo chiederti, no, intanto ti dico che ne penso, potrebbero essere anche troppi, però è anche vero che sono coperti da dei ricambi di esperti. Sui giovani c'è l'incognita della continuità, probabilmente, visto che magari si affacciano per la prima volta in una categoria così importante come la Serie C. Poi insomma sarà il campo comunque a parlare, e sta anche all'allenatore dargli la giusta fiducia, il giusto sprint. Ci abbiamo però in collegamento, ci stoppiamo subitissimo perché andiamo a presentare il nostro primo ospite, l'ospite biancorosso. Buonasera all'attaccante dell'Ancona, Diogo Tavares. Ciao Diogo.
Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Diogo, insomma, hai fatto un gran bel gol, però immagino che ritornare a casa con una sconfitta fa arrabbiare non poco.
Sì, sicuramente, non fa piacere, quello sicuro. Però dobbiamo anche guardare la prestazione, ecco. Penso che abbiamo fatto una prestazione buona con quei 5 minuti che magari hanno rovinato i 90, ecco. Però dobbiamo partire dalle cose positive, ecco. Che quando si fa le sconfitte non fa mai piacere, però sicuramente non ci buttiamo manco giù. Quindi guardiamo già domenica.
Bisogna guardare avanti, però bisogna anche analizzare, no? Un po' che cosa poi è successo in quei 90 minuti giocati a Reggio Emilia. Ed è vero, come dicevi tu, che l'Ancona per buona parte della partita, soprattutto fino al tuo gol, aveva tenuto botta all'avversario, riuscendo anche a passare in vantaggio. Quindi i meriti sicuramente sulla prestazione ci sono. Però è anche vero che dopo il tuo di gol qualcosa è cambiato in negativo, al di là del blackout, qualcosa livello di atteggiamento, di personalità da parte dell'Ancona è venuto a mancare?
Sì, sicuramente qualcosa è cambiato, siamo abbassati troppo e abbiamo lasciato che loro iniziassero magari la giocata troppo facile, ecco, faccio magari colpa, non colpa, però magari l'atteggiamento sicuramente di tutta la squadra, però l'attaccante, come dico sempre, è il primo a difendere. Quindi se riusciamo in quel momento lì dopo il gol e invece che abbassarci cercavamo di pressare alto, continuare a fare quello che fino a lì avevamo e stavamo facendo, sicuramente la partita sarebbe diversa.
Ciao Diogo, Luca Provinciali. Innanzitutto, parlando del gol, gran bel gol, perché può sembrare facilissimo, non è stato un gol impossibile a dire la verità, però mi è piaciuto molto il tempismo con cui hai anticipato tutti, che è stato proprio da vero centravanti, e poi la freddezza, perché spesso gol del genere si sbagliano pure, quindi bel gol. Quello che mi ha deluso dalla partita è stato dopo il rigore parato. Ecco, quando Lori ha parato il rigore si poteva, avevamo il tempo e la possibilità di rimetterla in piedi la partita. La generosità non è mancata, la squadra si è protratta in avanti, però secondo me con troppa foga e poca lucidità. In quei momenti forse era il caso di ragionare un po' di più e non buttare palle avanti, non dico a casaccio, ma senza una logica precisa. Sei d'accordo?
Penso non abbiamo buttato tutti questi palloni, ecco, perché anche perché abbiamo avuto 2-3 cross, abbiamo fatto la giocata con Willy che poi
sì,
poteva portarla e portarla un po' di più.
Ho visto un po' saltare il centrocampo, ho visto un po' saltare il centrocampo, la ricerca
sì,
di la frenesia,
bene,
no?
Anche lì sicuramente il centrocampo poi è quel reparto che corre di più, poi magari ti manca un po' di lucidità anche a fine partita, però anche Moro si è inserito bene, poi alla fine ha avuto quella palla gol di testa. Penso che comunque le palle per pareggiare sicuramente le abbiamo avute, ecco.
In questo assaggio di Lega Pro cosa cambia confrontarsi con difese un po' più altisonanti, che poi non hai affrontato ancora, diciamo, difensori dalla grandissima esperienza forse, però hai notato già differenze rispetto allo scorso anno?
Sì, come ho detto lo scorso anno, sono difficoltà diverse, ecco. Magari no, sicuramente in Serie D si trattengono di più, ti danno le botte e poi magari non vengono neanche fischiate, ecco. Su questo sicuramente la Serie C è più facile, perché magari le botte che in Serie D non vengono fischiate, qui vengono fischiate perché magari vengono viste. E niente, sono difficoltà diverse, più qualità e sicuramente più difficile, però l'ho già giocata, sono le difficoltà e sicuramente siamo una squadra che deve crescere su tutti i punti di vista, io compreso, però sono molto fiducioso perché la squadra è giovane, però i giovani che ci sono, al di là che ancora non avevano fatto questa categoria all'inizio di quest'anno, però sono giovani forti. Quindi sono molto fiducioso che la loro crescita sarà importante.
Senti, a proposito di giovani, qualche critica arriva e magari per qualcuno il fatto di averne diversi, probabilmente anche troppi, può essere un limite. Secondo te?
Io su questo non mi sbilancio, anche perché non è il mio lavoro, non è il mio posto, ma penso che quello direttore Marcacci, quando ha fatto le scelte, penso di averlo conoscere tutto l'anno scorso, quel pezzo di quest'anno, questi due mesi, e posso dire che lui è un gran direttore, una grande persona. Quindi sono sicurissimo che le scelte le ha fatto non sono sbagliate, e conoscendo i compagni che c'erano l'anno scorso, in questi due mesi su quelli che sono arrivati, posso dire che sono prima di tutti dei uomini e poi dei calciatori, e sicuramente ci vuole del tempo per crescere, questo sicuro, però cresceremo ogni giorno perché lavoriamo bene e la squadra si prenderà grosse soddisfazioni, questo sicuro, perché la squadra è forte, i giocatori sono bravi, sicuramente ci vuole del tempo per crescere perché, come ripeto, è la prima volta che tanti li fanno la Serie C, però siamo fiduciosi, ecco. La squadra è forte secondo me, è brava, però ci vuole sicuramente del tempo.
E poi ci vuole anche che rientrino quegli elementi, no, chiamati per fare la differenza, come Papponi, come Lauro, che è ancora fuori per colpa dell'infortunio. Insomma, la rosa, la squadra non è ancora del tutto completa.
No, sicuramente, quello sicuramente. Sono giocatori importanti che stanno scontando le squalifiche, però penso che torneranno presto, ecco, manca poco, ma non togliendo nulla a nessuno, anche perché siamo tutti importanti in una rosa, non c'è quel giocatore che è più importante dell'altro. L'importante è che noi siamo un gruppo che, grazie a Dio, penso di essere un gruppo vero come quello dell'anno scorso, e questo che penso che alla fine farà la differenza.
Intanto c'è Gianluca che ti scrive: Diogo, suona la carica a sti ragazzi, ciao grande bomber. L'osservazione che volevo farti: com'è giocare in uno stadio così bello ma vuoto? Nel senso, per un giocatore che gioca in trasferta è meglio perché non hai la pressione della tifoseria di casa addosso, oppure è semplicemente deprimente ed è un qualcosa di allucinante, insomma?
No, preferisco dire che...
Perché c'erano pochissime.
Mi dispiace, perché sono tanti anni che gioco in Italia, e mi dispiace per l'Italia vedere questi campi così, diciamo, vuoti, ecco.
Certo. Ieri neanche 2000 persone, no? Il Mapei Stadium, che insomma è un catino.
Uno stadio con è così fa sempre, non fa mai che piacere, non fa piacere, ecco. Però io mi dispiace per l'Italia, per il campionato italiano, ecco. Tutto qui, mi spiace, ma
che effetto fa però?
La gente non è effetto, sicuramente uno stadio così strano, bello, fa dispiacere, ecco, perché magari vedere uno stadio così bello, pieno, sarebbe una gioia, ecco.
O perlomeno, se non pieno, con una presenza, diciamo, un po' colorita, insomma, non 2000 persone scalze. Veramente, sì. Dalle immagini in TV ho avuto modo di vedere, è veramente un qualcosa di abbastanza deprimente, insomma, non soltanto lì. Poi è normale che più lo stadio è ampio, più si risente della mancanza del pubblico, questo è ovvio.
Sì, quello sì, anche perché è uno stadio molto bello, i tifosi, sempre le tribune molto vicine al campo, quindi ripeto, quel stadio pieno sarà molto molto bello sicuramente.
Senti Diogo, dal punto di vista atletico come state?
Migliorando, penso, cioè, siamo partiti con una settimana, 10 giorni rispetto agli altri dopo, però penso che sull'aspetto fisico stiamo migliorando parecchio. Penso che sono passate quelle 4-5, sono passate quelle 6 settimane di lavoro, 7 settimane di lavoro, quindi sicuramente meglio che all'inizio campionato, e quasi al 100%.
Senti, per domenica dovrete anticipare la colazione, il pranzo, perché l'appuntamento è alle 12:30. Ti era mai capitato, non so, di giocare così presto? Credo mai.
Non mi ricordo, sinceramente. Io mi ricordo, mi sa, quasi sicuro che una volta sì. Ci vuole la forza per adattarsi subito all'orario, anche perché è un orario che per tutta la vita, a quell'ora, uno è a pranzo, la persona è a pranzo. E quindi la testa deve essere molto brava, ecco, perché dobbiamo essere pronti. Mezzogiorno e mezzo si gioca e non stiamo a pranzo come
probabilmente farete anche una prova in settimana, credo, può darsi, una simulazione, qualcosa del genere, chissà.
Non lo so, questo dipende dal mister. Certo. Però so che di sicuro sarà un orario difficile, ma sarà un orario difficile per noi sia per l'altra squadra.
Certo.
Ci dobbiamo adattare subito, ci dobbiamo essere pronti, ecco, mentalmente a mezzogiorno e mezzo si deve giocare.
Diogo, tu mi dirai che decide il mister, io mi adatto a ogni situazione tattica, però tra questi tre scenari, dove riesci a esprimerti meglio? Ovvero con una punta a fianco, quindi due centravanti insieme, centrale nel tridente con due ai lati, oppure terminale offensivo nel 4-2-3-1? Quest'ultima soluzione credo che sia quella che forse ti penalizza un po' di più, no? Il fatto di giocare spalla alla porta fa un po' più fatica, questo è quello che si percepisce. Forse con un attaccante vicino, mi ricordo lo scorso anno anche con Pazzi, è tutta un'altra cosa, questa è l'impressione che ho carpito io.
No, penso di, cioè nel senso che penso di essere un giocatore che mi ha dato a qualsiasi modulo, penso di essere un giocatore intelligente, ecco. Però giocare è diverso, perché quando giochi da solo c'hai due difensori da centrale, te la giochi, la devi giocare con tutte e due, ecco.
Però con una spalla
quando
vicino
giochi,
certo.
Quando giochi con un altro attaccante a fianco, come l'anno scorso con Pazzi, con Willy, con Degano, quest'anno con Cognini settimana scorsa secondo tempo, adesso con
Tulli,
sfuggi il nome, Tulli, giusto, grazie, con Prego. Tulli è più, diciamo che è più facile, diciamo così, perché se due attaccanti te la giochi contro i due difensori centrali, quindi è quasi uno contro uno. Però penso anche che dipende anche dalla squadra che stai affrontando, ecco. Ci sono squadre che magari il modulo 4-3-3 è più facile, invece ci sono altre che hai bisogno di una mano là davanti e ci vuole due attaccanti. Contro squadre chiuse, un esempio, è più facile giocare con un altro attaccante a fianco, perché se si chiudono tu da solo in mezzo ai due difensori centrali più un centrocampista che si abbassa, diventa più difficile. Certo.
Puoi dialogare meglio con un altro a fianco, certo.
Certo, quello sì.
Simone ti scrive: vai Diogo, continua così, un gol a partita. Speriamo, 38 partite, 38 gol.
Sarebbe una cosa che non sono mai fatto.
Anche la metà, dai, un 16
il,
gol.
Il tuo obiettivo stagionale, Diogo?
19.
Io l'obiettivo ce l'ho, non mi piace dirlo un po' per scaramanzia.
Non lo sveliamo, no? Allora.
Te lo tieni per te.
Ce l'ho.
Non lo sveliamo, ce lo teniamo per la fine del campionato. Diogo, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo ad accettare il nostro invito e al piacere di riaverti ospite su Radio Tua.
Grazie a voi.
Ciao Diogo.
Un abbraccio forte e buonasera.
Ciao.
Salutiamo e Ciao. Ringraziamo l'attaccante dell'Ancona, Diogo Tavares, che così esulandolo dal contesto collettivo è partito anche bene lui, perché un gol a partita, dai, ci metterebbero la firma a tutti.
Sono contento perché gli darà le giuste motivazioni, per la giusta fiducia, no? È importante.
Sì, anche perché insomma il solo peccato è che le sue realizzazioni, quindi il suo momento positivo, non ha coinciso però poi con l'avvio così al piccolo trotto dell'Ancona in queste due prime giornate di campionato. Non si può sentire, questo l'avevamo letto.
Sì, questo sì, l'avevamo letto. Che ci trova d'accordo. Anche questo forse, sì, la politica di giovane è giusta, ma forse sono troppi. Eccolo
questo
qua.
No,
eccolo qua. Gianluca ci scrive: un girone molto equilibrato, ma i biancorossi di mister Cornacchini devono calarsi con la mentalità giusta per affrontare il campionato. Certo, siamo d'accordo. Paolo F: ho letto ieri dopo la partita sul web cose dell'altro mondo, praticamente siamo già retrocessi, ma...
Ecco, quello che volevo dire, sì, un pochino io all'inizio, che va bene la critica, però dai, all'8 di settembre essere così tanto negativi e pessimisti, vabbè che fa parte un po' del nostro DNA, però dai, Anconetani, su, un po' di ottimismo, infatti non dobbiamo cominciare ad evitare a darci la zappa sui piedi per conto nostro, perché poi dopo gli altri vanno avanti e camminano, noi rimaniamo sempre lì... come fessi.
Esatto. Stato ascoltatore ci scrive: è possibile a breve intervistare il direttore Marcaccio per un confronto sulla campagna acquisti? Beh, Marcaccio ci ha sempre messo la faccia, è una persona talmente schietta che non si mai si tirerà indietro per qualsiasi confronto.
Assolutamente sì, però diciamo che nel corso di mercato ha anche un po' spiegato, no? Quelli certo. che sono stati i suoi movimenti, le sue scelte. Sapevamo che il nostro sarebbe stato un mercato contenuto, dove insomma non si facevano spese folli, che si sarebbe puntato sui giovani, e qualche sorpresa magari è arrivata. Ecco il nome di Paponi, e soprattutto che tutti insomma reputano essere un giocatore di una categoria superiore, insomma la differenza poi quando scende in campo la fa.
Esatto, altro messaggio: errore o no, ieri si è visto un Ancona senza gioco, altro che prestazione positiva, dato un tiro, un gol, con difesa da riguardare, anche se siamo alla seconda giornata. Non sono del tutto d'accordo, non abbiamo ancora dei meccanismi che vanno alla perfezione, però anche questo va migliorato, la squadra il gioco lo deve ancora trovare, ci può stare forse alla seconda giornata. Soprattutto non ho vista così disastrosa.
No, ti volevo chiedere, sì. Soprattutto perché poi la vera novità di ieri è stato l'ingresso di Parodi, che è appena arrivato dalle giovanili del Torino, quindi uno degli ultimi acquisti insieme al Doriano San Pietro, è stato subito gettato nella mischia da titolare, partito, e personalmente insomma l'assist a Tavares è nato proprio da lui. Personalmente mi ha fatto una buona impressione, poi chiaro, è un giovane, come al solito deve maturare,
sì. Bellissima impressione, sì, a parte l'assist è molto bello, davvero ragazzo, non credevo con tutta questa personalità, l'ho visto molto bene, ricordiamo che ha 19 anni questo ragazzo, tutto da scoprire, se Buongiorno si vede dal mattino c'è da stare sereni, speriamo che continui così, forse tra l'altro non ha neanche giocato nel suo ruolo naturale, perché credo che sia un interno di un centrocampo a tre, quindi molto bravo. Ancora un altro messaggio: è un azzardo giocare così, 7 undicesimi che non hanno giocato mai in questa categoria, ecco perché fanno degli errori madornali. Non credo che chi stesse in panchina avrebbe avuto tanta più esperienza.
Non sono d'accordo al 100%, perché poi magari qualche errore è nato anche da chi questa categoria tutto sommato un po' l'ha vissuta, ma l'ha vissuta.
Questo è simpatico, Luca, te sento forte in matematica, hai perfettamente ragione, però mi sono accorto subito, metà dei gol 16, 19, ovvio. Sì.
Questo qua, poi dopo andiamo in pubblicità.
Allora, io non mi sento adesso di criticare la squadra, ma criticherei più gli anconetani che non si presentano nemmeno più al Del Conero. Sveglia Ancona, sveglia anconetani, basta con queste scuse, non c'ero perché, eccetera, eccetera. Vediamo se intanto la città si merita almeno la C. E questo sì, è un po' uno spot da...
C'è un po' di calma piatta attorno, sì, a questa squadra, al di là, no? Certo. Al di là di quello che è il problema della tessera del tifoso, che poi riguarda in particolare una sfera, no? Del tifo anconetano, quella più calorosa, che l'ha sempre seguito lo zoccolo duro per eccellenza. Però effettivamente il contorno è, a mio avviso, molto ma molto piatto e molto distante nei confronti della squadra biancorossa.
Sì, sia numericamente ma anche come proprio entusiasmo non c'è, io non percepisco perlomeno entusiasmo. Io ce l'ho, c'ho molto entusiasmo dopo 4 anni, chi l'ha vissuti tutti, ragazzi, io abbiamo un punto di partita, ma io sto godendo l'idea di stare Lega Pro e a vedere i prossimi avversari chi saranno.
Poi adesso ci dobbiamo un attimino riabituare. Ci dobbiamo riabituare a queste trasferte, a questi stadi, insomma, più alla nostra portata. Ma
però io penso, buonasera, io penso, ciao, che Stefano, l'entusiasmo vada creato.
Anche quello, sicuramente.
Non c'è stato nulla per creare l'entusiasmo attorno a questa squadra in questa stagione. Cioè qualcosa è mancato, insomma, per quello che riguarda il lancio della squadra in Serie C o Lega Pro, che sia, fate un po' voi. Qualcosina,
sì, insomma, la presentazione,
sì,
è
la
mancata.
La presentazione, un po' tutto. Cioè quel clima di interesse, quel clima di euforia, in realtà non c'è stato fin dall'inizio.
Una atmosfera
proprio
un po' soporifera, forse. Esatto, più che distaccata, tutto, soporifera. Questa
tutto
è
un po' sottotono, e poi dopo questo si ripercuote su tutto il proseguo. Questo è sicuramente. Speriamo che ci sia un motivo per sentire una scossa, no? Qui c'è bisogno, il nostro pubblico è fatto così, ha bisogno di scosse. Quando arriva una scossa positiva, poi risponde e poi si riaffloscia.
Sì,
però insomma, cioè, ha bisogno di scosse positive,
input,
per
di una bella vittoria.
Esatto,
bisogno, dai, domenica contro il Pontedera potrebbe arrivare,
e allora ci sia questo stimolo. Ieri commentavamo nel dopopartita con i messaggi arrivati, qualcuno che ancora tirava fuori il discorso dei cugini, che campagna abbonamento, comunque anche la campagna abbonamento dei cugini è ferma a 2100,
sì,
quindi c'è tutto sto grande entusiasmo, per carità, c'è stato, ma neanche più di tanto. Insomma, ecco, sapete, e lo sapevamo da 4 anni, che il Lega Pro avrebbe incontrato difficoltà con la tessera, e questo frena sicuramente. Poi ci sono altri motivi che frenano, cerchiamo allora quegli altri motivi di appianarli il prima possibile.
Allora ricordiamo però che la campagna abbonamenti è ancora aperta, ne sono stati sottoscritti circa 600, si possono fare gli abbonamenti, compresa la tessera del tifoso, all'Ancona Point a Chiaravalle dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 la mattina, dalle 15 alle 20 il pomeriggio, poi in tutte le filiali della banca di Ancona Credito Cooperativo, e quindi in Ancona, a Polverigi e anche a Castelfidardo.
E ricordiamo la possibilità del voucher, quindi se per vari motivi non volete fare la tessera del tifoso, pienamente condivisa, se non la volete fare, e condividiamo anche coloro invece che l'hanno fatta, va benissimo in ogni caso, però se non la volete fare esiste l'opportunità del voucher, quindi le scusanti in realtà non ci sono. La motivazione di non vado allo stadio perché c'è la tessera del tifoso, c'è il voucher.
Una grossa opportunità, anche perché il prezzo rimane inalterato, no? Considerando
che 10 euro di più per periodo, diciamo. Però in ogni caso il voucher vi evita di pagare 10 euro per la tessera del tifoso.
Esatto,
quindi alla fine ritorniamo lì. Per il problema della trasferta è un altro par di maniche, e su questo magari ci ritorneremo ancora sopra. Però la scusante non faccio l'abbonamento perché c'è la tessera del tifoso è stato risolto per coloro che hanno questo motivo. Di giustificazione, a questo punto avete il voucher, non ne avete scusanti.
C'è anche la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita con il prezzo scontato fino a venerdì, credo, poi penso
volta,
da domani o massimo mercoledì la società comunicherà tutte le novità in questo senso relativa alla prevendita per la gara con il Ponte d'Era. Oggi è ancora prestino per poterne parlare, però già so, perché mi è arrivata la notizia proprio stamattina, che un altro punto vendita, ecco, appartenente al circuito Booking Show si è aggiunto, ovvero il bar Car Caffè di Vallemiano, dove è possibile acquistare per le partite casalinghe o per le partite in trasferta del circuito Booking Show i biglietti per le partite dell'Ancona. Quindi altro punto.
Altra
in più
possibilità, anche se io sarei sempre più contento di acquistarli presso la mia società, per amore, che ti devo dire, io per trasporto e per amore preferirei sempre farli nelle sedi della mia società, però
intanto,
mi rendo conto che ci sono problemi.
Intanto c'è da dire, Stefano, che ben vengano le possibilità, perché se andiamo a vedere quello che è successo per comprare un biglietto per Reggio, mamma mia, si salvi chi può.
Sì, esatto. Io non volevo toccare questo tasto.
No, no,
oggi.
Ma infatti noi lo chiudiamo.
Ecco, lo toccheremo più avanti, perché questo scopri un dente dolente, secondo me, dovremo un attimino togliercelo questo dentino, però, perché così non si può andare avanti. Assolutamente, puoi piangere perché non c'è chi ci segue. Assolutamente. Qui ci sono delle figure che dovrebbero fare questo, e se sono state nominate per fare questo, bisogna che fanno questo. Non si può arrivare al sabato per avere una soluzione o sperare su Radio Tua, che come pazzi continua a telefonare a destra e a sinistra per sapere chi sta, che biglietti, dove è possibile farlo. Qui andiamo a toccare il nervo un po' caldo del sottoscritto. Sì, un paio di messaggi e poi andiamo in pubblicità, dai.
Sì, non è che tutte ste lamentele vi servono per giustificare le vostre assenze, tutti allo stadio domenica per guadagnare i 3 punti. E certo, speriamo che siamo qualcuno
e
in più.
E sottoscriviamo, al 100%, tutti allo stadio domenica, facciamo questo sforzino per far vedere che c'è il pubblico che segue la nostra Ancona prima di diventare lo sberleffo della categoria.
Ancora si deve fare la presentazione della squadra, gli unici in Italia, gli stadi è vuoti da tutte le parti, escluso le piazze dove si punta, che doveva vincere il campionato. Io penso che ormai la presentazione non si farà più, non ha molto senso forse farla adesso.
Niente è impossibile, però insomma il periodo
così,
quello buono, è passato.
Credo di sì, ormai è andata così. 8 gol subiti in 4 gare ufficiali.
Vabbè, statistica. Comprese
quelle di Coppa, quindi.
Sì, infatti, stavo pensando, esatto, 4 gare ufficiali perché ha compreso quelle di Coppa. Vabbè, bisogna poi analizzare gara, ovviamente, l'importanza della partita.
L'abbiamo detto prima, sì, Luca, dietro il reparto
in
cui in questo
in
momento si soffre un po' di più, manca una pedina fondamentale, purtroppo si è complicato il percorso di ripristino di Lauro e quindi i tempi si sono allungati e per noi è chiaro che questo si sta rivelando un handicap in questo momento, manca
certo,
un esperto dietro.
Comunque, fin dall'inizio si sapeva che il primo mese, mese e mezzo, avremmo sofferto alla grande proprio per...
Sì, avremmo
per
avuto un inizio in salita.
Esatto, delle essenze pesanti. Questo, mettetevelo il cuore in pace, che sarà così, e si sapeva anche questo dato qui, perché gli acquisti sono fra squalifiche, eccetera. Avevamo questo margine di tempo, diamo tempo
al tempo,
al tempo, e poi dopo inizieremo eventualmente a criticare. Intanto non critichiamo la pubblicità.
Andiamo in pubblicità.
Punto Bianco Rosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
Sempre insieme a te.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo, luce e gas per le Marche. Per info prometeoenergia.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Le 19.30, 31, scoccate proprio in questo momento. Buonasera a tutti, siete sempre in compagnia di Punto Bianco Rosso, 334 35 20 488, diretta @radiotua.it. Andiamo noi ad ascoltare adesso il clip dell'intervista dei giocatori con...
Però questo messaggio, siccome che mi piace e mi stuzzica, eccolo. Allora io direi, prima del clip, il nostro... caro Luca ci legge questo messaggio. Ah, l'hai letto, eh?
Dai. Adesso sì, no, ho letto le lasagne, già mi è bastato. Tanto per sdrammatizzare, domenica tutti allo stadio con le lasagne. Beh, l'ora è quella, quindi...
Che porterai tu però, l'ascoltatore, visto che l'ha proposto.
Ho anche due tagliatelline, non stonano. Allora, ascoltiamo Gianclaudio Lori e poi torniamo insieme con la mail di Mauro.
Punto Bianco Rosso.
Allora, ciao Gianclaudio, una partita che si stava mettendo bene, poi dopo due minuti di follia e l'abbiamo persa.
Abbiamo avuto due minuti di blackout che purtroppo ci è costata la sconfitta, e magari in altre categorie questi due minuti li risolvevamo con i singoli, però si è fatta, diciamo, sentire quella categoria che al minimo sbaglio, alla minima disattenzione avremmo preso gol, però fino a quel momento la nostra partita era stata molto attenta, in fase difensiva, non dico impeccabile, però molto buona. C'è il rammarico per essere usciti con zero punti, però siamo fiduciosi perché la partita ha avuto tanti lati positivi e ripartiamo da martedì da questi lati positivi che ci sono stati.
Nel parare il rigore potevi fare qualcosa di più sulla conclusione di Parola?
Sì, purtroppo la respinta lì era un tiro forte ma centrale, magari potevo fare meglio, potevo bloccarla oppure respingerla diversamente. C'è andata anche un po' male perché proprio è andata sui piedi di quello, di Ruopolo, però sono gol che purtroppo si prendono.
Ma che è successo? Perché la squadra poi stava facendo bene nel secondo tempo, passata in vantaggio e poi all'improvviso è finita la partita, praticamente è finita sul gol dell'1-1.
Siamo, come detto prima, rilassati un po' troppo, come se stupidamente, come se eravamo già sicuri di aver portato a casa i tre punti, ma in realtà no, perché era ancora il 60esimo, 55esimo, quindi mancava ancora parte del secondo tempo, quindi è soltanto colpa nostra e nel aver calato un po' l'attenzione, quindi ci diamo le colpe a noi stessi.
Fai parte della pattuglia dei giovani, giocare in questo stadio vi ha creato qualche problema? Abbiamo visto anche Barillaro e Di Dio non concentrati come al solito. È qualcosa che pensi che col passare delle partite possa essere un gap che viene recuperato? Insomma, puntare sui giovani a volte può far correre qualche rischio magari in avvio di campionato?
Sì, io penso che sia Barillaro che Di Dio oggi avevano nei suoi ruoli due grandi giocatori di categoria, quindi secondo me hanno fatto una buona partita, al di là del rigore di Barillaro che... molto dubbio così, però quelli sono episodi, i rigori non li calcolo. Quindi sì, puntare sui giovani, secondo me la società si sta investendo, magari le prime partite siamo i primi che stiamo riscontrando qualche difficoltà, però teniamo duro, si cresce anche con questo, quindi non c'è nessun tipo di problema, il mister ci dà fiducia e quindi sono sicuro che verremo fuori da questi momenti, tra virgolette, perché siamo ancora alla seconda giornata difficile.
Potevamo tranquillamente avere 4 punti dopo 2 partite, secondo te è soltanto un fatto di inesperienza?
Sì, dai, si poteva avere 4 punti anche 6 volendo, però l'esperienza, sì, sono 2 categorie rispetto all'anno scorso, quindi soltanto con il giocare nella categoria stessa, fare presenze, partite, minutaggio, si migliora e questa partita se l'avremmo giocata magari tra 2 o 3 mesi l'avremmo portata a casa, ecco, questo c'è da migliorare sotto questo punto di vista, gestire le situazioni.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
E questo era Gianclaudio Lori nel dopogara di ieri, e come vi avevo anticipato prima, adesso andiamo a leggere con Luca la mail che ci è arrivata in redazione.
Sì, ci ha scritto Mauro, a forza di dire per messaggi corposi scriveteci la mail, e ne è arrivata una bella, bella lunga e bella prigna. Allora, innanzitutto, intanto un caro saluto a tutto lo staff di Radio Tua e grazie per la solita radiocronaca spettacolare della partita di Ancona, ringraziamento che giriamo a Paolo e Claudio. Premetto che ieri ho visto la mia Ancona su SportTube e volevo confrontarmi con voi su alcuni punti. 1. Sono rimasto molto deluso nel vedere in campo una squadra che, secondo il mio modesto parere, non ha giocato affatto da matricola, ovvero mordendo le caviglie dell'avversario e giocando con il coltello tra i denti. Anzi, piuttosto, ha giocato con un atteggiamento molto timoroso, sia prima di passare in vantaggio che dopo essere passati in vantaggio, in svantaggio. Ho visto perdere palle incredibili, giocare con paura. Ma dov'è la mano di Cornacchini, noto per il suo calcio fatto di massima intensità agonistica? Non è che tutti quanti ci si è illusi che, vinto il campionato di Serie D, con un doppio salto di categoria da affrontare, sarebbe stato tutto facile anche in Lega Pro? Ieri si è vista la netta differenza tra le due categorie. Se l'Ancona non cambierà presto atteggiamento in campo, saranno dolori. Perché inoltre l'Ancona, da matricola della Lega Pro, non ha cominciato la preparazione una 15ina di giorni prima, in modo da partire subito a sprombattuto già da inizio campionato? Ieri a Reggio Emilia si è sentita in modo forte l'assenza del tifo biancorosso, che se fosse stato presente con 400-500 unità avrebbe dato una grossa mano alla squadra, che sicuramente avrebbe fatto di più per non uscire sconfitta dal Mapei. Cosa si può fare per fare in modo che la tifoseria biancorossa tutta, Curva Nord e Cuba, capisca che il suo apporto è fondamentale? Possibile che non si possa fare nulla e che la Curva Nord non cambi idea riguardo le trasferte? Ieri è mancata la giusta personalità alla squadra. Mi sarei aspettato molto di più da giocatori d'esperienza come Bondi, Tulli, Camillucci, che avrebbero dovuto prendere per mano il resto della squadra con maggiore forza. Qual è il problema? Da quello che ho potuto vedere in queste prime partite, la difesa dorica, con in campo contemporaneamente Lori, Barillari, Di Dio, 3 under, perde troppo in quanto a personalità ed esperienza. Si vede proprio che giocano con timore. Mi auguro che cambi presto qualcosa nella formazione titolare. Che fine ha fatto ieri Di Ceglie? Anche se non abbiamo ancora visto in campo giocatori forti di categoria quali Paponi e Lauro, credo che il non aver confermato nel rosa 2014-2015 gente come Cazzola, Degana e Caccioli sia stato un grosso errore. Forza ancora, ma diamoci una svegliata. Ce lo scrive Mauro 66. C'è
Beh,
un po' di tutto.
Ha fatto una panoramica molto estesa di quelli che sono i suoi punti di vista in merito alla gara di ieri. Da dove cominciare?
Beh, innanzitutto, se vogliamo cominciare subito dalla questione pubblico, beh, non si può fare nulla. La Curva Nord è rimasta coerente con quello che aveva sempre proclamato, è una questione logicamente ideologica da rispettare. Ancora prima della squadra vengono certi valori e quindi sono rimasti coerenti in questa presa di posizione. Qualcun altro si sta dando da fare per andarci, però insomma, specialmente in trasferta, logicamente venendo meno l'apporto della Curva.
Sì, perché insomma la Curva fa parte di quello zoccolo duro, certo, di cui abbiamo parlato prima, che negli ultimi anni ha sempre seguito la squadra e c'è sempre stata,
ovunque,
però
certo.
In teoria dovrebbero esistere anche altri, no? Gli altri di tifosi. Il brutto è che il dilettantismo da questo punto di vista ci ha dato una bella mazzata.
Ha lasciato i segni, probabilmente anche quello, sì, ha lasciato i segni. A parte la parentesi pubblico, su quello che è il parere tattico, il fatto di non mordere le caviglie, beh, sono punti di vista. Sì, non ho visto una squadra all'arrembaggio, ma non mi è dispiaciuta l'Ancona, questa è la mia impressione.
Sicuramente deve crescere dal punto di vista della personalità questa sì. squadra, oltre che dell'esperienza, ma per questo l'abbiamo detto e non ci stancheremo mai di dirlo, che ci vuole tempo e ci vuole anche il fatto che questi giocatori scendano in campo e acquisiscano minuti su minuti nell'arco dei 90 minuti, anche per trovare il feeling con il resto dei compagni. Però io ribadisco sempre che comunque nella gara di ieri, al di là di tutto, gli errori non sono nati soltanto ed esclusivamente per mano di giovani.
Esatto, l'errore clamoroso è stato commesso purtroppo da Maulus, che è un ottimo,
ma anche Diana, insomma, sul primo gol di Ruopolo.
Sì, diciamo una serie di concause.
Ha le sue colpe.
Io credo che soltanto qualche risultato può essere la medicina giusta. Se vengono i primi risultati, cresce la sicurezza e la consapevolezza nei propri mezzi, che in questo momento forse manca.
Allora, ascoltiamo anche il secondo clip, proprio l'abbiamo nominato, quindi Mallus, andiamo a ascoltare le parole di Marco Mallux, ex Reggiana.
Punto biancorosso.
Marco, purtroppo l'hai decisa tu con un episodio sfortunato.
Sì, l'episodio del secondo gol è stato molto sfortunato perché sono buttato in scivolata a respingere un cross forte al limite dell'area piccola e sfortunatamente la deviazione è andata nella porta nostra, quindi ci è costato il gol del 2-1.
Ci tenevi molto, oggi eri stato impeccabile fino a quel momento, forse anche in alcune occasioni hai un po' fatto più del dovuto, diciamo.
Sì, ci tenevo molto. Sentivo molto questa partita e ci tenevo molto a far bene, soprattutto per la squadra, a far risultato perché ce lo meritavamo, per come abbiamo lavorato fino adesso e alla fine anche per quello espresso in campo oggi da tutti. Siamo stati veramente impeccabili fino a quei due gol che ci sono costati il tornare a casa senza nemmeno un punto.
Marco, al di là di quei due episodi però, si è notato dopo che siamo passati in vantaggio un momento di ansia, siamo andati un po' in confusione, ci siamo lasciati schiacciare nella nostra area.
Sì, probabilmente questo è quello che è l'impressione che si è vista da fuori, in campo comunque sì, si è visto questo, diciamo, indietreggiamento del baricentro della squadra e in contemporanea alla loro euforia e alla loro voglia di recuperare la partita. Questo ha comportato comunque un cambio di inerzia della gara, tutto qui.
Ti aspettavi così o ti aspettavi con di più?
No, mi aspettavo una squadra, mi aspettavo questa squadra, una squadra con delle buone individualità, soprattutto a centrocampo e in attacco, è in grado di fare del possesso palla la loro arma principale. Sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra così difficile e che ti poteva mettere in difficoltà in qualsiasi momento della partita, una squadra capace di rallentare i ritmi e ripartirti magari improvvisamente con cambi di ritmo. Noi eravamo pronti a questo tipo di gara, l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Dispiace tornare a casa con zero punti e con una sconfitta che secondo me non rispecchia al 100% quel che si è visto in campo.
Punto biancorosso.
Rieccoci qua a Punto Biancorosso, siamo ormai alle battute conclusive, abbiamo ascoltato gli ultimi contributi audio e sì, siamo al capolinea, 19:43, Silvia, la prima della settimana sembra che sia andata, no?
Sì, abbiamo anche sforato di un po', ma ci sta perché abbiamo commentato e risposto anche alle domande e alle mail dei nostri radioascoltatori, tifosi, appassionati biancorossi e quindi concludiamo proprio con la lettura degli sms.
Ce n'è uno, basta che non mangiamo sempre papò e ci svegliamo. Non l'ho capita, ma lasciamoli così vacanti in aria.
Papò forse stava per Paponi, non
sì,
lo so.
Paponi sì, non ho colto bene
no,
il senso.
Non ce lo mangiamo comunque, lo lasciamo giocare.
ci siamo anche con i messaggi, Stefano, credo, sì, li abbiamo smaltiti e quindi siamo alle battute conclusive.
Sì, questa sera guarderemo curiosi il posticipo, perché il Pontedera, che giocherà questa sera contro il San Marino, sarà il nostro prossimo avversario, domenica al Del Conero, per cui purtroppo magari se qualcuno vuole andare a vedere questo benedetto streaming ci può andare e vede il Pontedera come gioca. 334 35 20 488. Noi abbiamo concluso così la nostra puntata del lunedì. Ringraziamo Stefano Fera per il prezioso contributo dalla regia. Io ringrazio anche te, Luca, per
grazie
i commenti. E non mi resta che ricordare della replica domani a partire dalle ore 13:10. Ok, 13:10 domani la replica di Punto Bianco Rosso e di darvi l'appuntamento invece a domani con la diretta a partire dalle 18:30. State
Paolo.
Con Paolo.
Esatto.
State con noi anche domani.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.